I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Mi dicevano, è meglio se sorridi a bocca chiusa. Mi dicevano, è meglio se ti tagli i capelli lunghi, così crespi, sembri un'ebrea. Mi zittivano nei ristoranti, guardandosi intorno, mentre gli specchi sopra il tavolo riverberavano beffardi in infiniti riflessi un volto rozzo, squadrato. Mi chiedevano perché quando cantavo per le strade. Loro alti, grandi al teco, i loro modi melliflui, didattici, io con gli occhi sul piattino che cercavo di nascondere la bomba a mano nella tasca dei calzoni e mi rannicchiavo dietro il pianoforte. Mi deridevano con riviste piene di seni e merletti, contenti come Pasque quando il primogenito del dottore sposava una ragazza tranquilla e carina. Mi raccontavano storie di signore eleganti e sportive e le loro diverse carriere. Mi svegliavo la notte con la paura di morire. Costruivano schermi e divisori per nascondere il desiderio non bello a vedersi a 16 anni, inesperta, disperata, mi abbottonarono dentro vestiti a fiori rosa. Aspettavano che io finissi per riprendere la conversazione. Sono stata invisibile, strana e soprannaturale. Voglio il mio vestito nero, voglio che i capelli mi si arricino selvaggi, voglio riprendere la scopa dell'armadio, dall'armadio dove l'ho rinchiusa. Stanotte incontrerò le mie sorelle nel cimitero. A mezzanotte, se ti fermi al semaforo, nel traffico umido della città, guarda se ci vedi contro la luna. Noi gridiamo, noi vogliamo, noi ricordiamo e non smetteremo. Jean Tepperman, Strega, 1969. Ciao a tutte, ciao a tutti. Iniziamo la nostra trasmissione con un comunicato, un appello. Allora, questa è Radio Onda Rossa e ha bisogno del vostro aiuto, ha bisogno di un aiuto, un finanziamento, una mano, perché altrimenti non ce la fa. È una radio autofinanziata, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni, dal 77, e quindi se volete che continui a trasmettere e che continui a raccontarvi quello che succede appunto senza padrini e senza padroni, bisogna che ci aiutiate. Allora, ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo. La prima parte di questa trasmissione è dedicata al TTIP, Allora, che cos'è il TTP? Il TTP è in effetti una sigla, no? E con questa sigla si intende il Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti, che TTIP infatti è un acronimo dal nome inglese Transatlantic Trade and Investment Partnership, ed è un accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziazione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Inizialmente veniva chiamato TAFTA, da Area Transatlantica di Libero Scambio, e che è un nome, un acronimo di trattati simili che sono già esistenti, come il NAFTA, che in effetti è un trattato con i paesi del Nord America, tra i paesi del Nord America, degli Stati Uniti con i paesi del Nord America. Allora, questo trattato è ancora in fase di discussione. Non solo tra le parti, ma anche nella politica e tra i gruppi che stanno seguendo i negoziati, e prevede che le legislazioni di Stati Uniti ed Europa si pieghino alle regole del libero scambio stabilite da e per le grandi aziende europee e statunitensi. Questa è una definizione che viene data per la maggiore, insomma. Invece, per altri, faciliterebbe i rapporti commerciali tra Europa e Stati Uniti, portando opportunità economiche, sviluppo, un aumento delle esportazioni e anche dell'occupazione. E questa è la versione che scrive la stampa mainstream, invece. Allora, noi abbiamo intitolato questa prima parte NATO uguale occupazione militare, TTIP uguale occupazione economica, perché in effetti sono due facce della stessa medaglia.
Vediamo qualche numero sul trattato che coinvolge i 50 stati degli Stati Uniti d'America e le 28 nazioni dell'Unione Europea, praticamente per un totale di 820 milioni di cittadini circa. La somma del PIL di Stati Uniti e Unione Europea corrisponde a circa il 45% del PIL mondiale. Si tratta dunque, non fosse altro che per il suo impatto globale potenziale, di un trattato di importanza storica. A che punto sono i negoziati? Allora, nel giugno del 2013 il presidente Barack Obama e l'allora presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso, dopo più di 10 anni di preparazione, hanno avviato ufficialmente i negoziati sul TTIP. Dovrebbero essere completati infatti nel 2015. Il trattato dovrà poi essere votato dal Parlamento Europeo per quanto riguarda l'UE.
Allora, va subito detta una cosa che dà l'idea di quello che cioè degli scenari che si aprono, cioè che si tratta di negoziati segreti, o comunque lo sono ancora in parte, e sono accessibili soltanto ai gruppi di tecnici che se ne occupano, al governo degli Stati Uniti, alla Commissione Europea. Allora, la questione della segretezza è stata e continua a essere uno dei maggiori punti di opposizione al trattato, comunque una cosa molto importante, perché viene denunciata da molte diverse organizzazioni, sia negli Stati Uniti che nei paesi dell'Unione Europea. Il fatto che siano segreti perlomeno apre scenari inquietanti, no? Cioè, prima che decidano alle nostre spalle definitivamente, comunque totalmente, già lo fanno normalmente, ma comunque insomma. Allora, nell'ottobre del 2014 l'Unione Europea ha deciso di diffondere ufficialmente un documento di 18 pagine che contiene il suo mandato a negoziare. Cioè, questo documento poi di fatto l'Unione Europea l'ha diffuso ufficialmente perché già circolava online da qualche mese, no? Allora, oltre alle direttive dell'Unione Europea ai negoziatori, sono comunque trapelate varie bozze. pubblicate da vari giornali che riguardano, diciamo, argomenti svariati, cioè non si ha il quadro d'insieme, ma riguardano argomenti svariati. Per esempio, il settimanale tedesco Zeit ha messo online dei file che hanno a che fare col settore dei servizi e del commercio. L'Huffington Post ha pubblicato dei file sull'energia e il Center for International Environment Law, organizzazione statunitense, degli altri file che riguardano il settore chimico. Però da tutti questi documenti, insomma, messi insieme, si possono ricavare tutta una serie di informazioni e soprattutto il taglio, la misura della questione, no? Allora, nel documento diffuso dall'Unione Europea, che tra l'altro comunque è l'unico ufficiale, il TTIP viene definito un accordo commerciale e per gli investimenti.
L'obiettivo dichiarato dell'accordo, piuttosto generico, è aumentare gli scambi e gli investimenti tra l'UE e gli Stati Uniti, realizzando il potenziale inutilizzato di un mercato veramente transatlantico, generando nuove opportunità economiche di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa e ponendo le basi per norme globali. L'accordo dovrebbe agire quindi in tre principali direzioni: aprire una zona di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, uniformare e semplificare le normative tra le due parti abbattendo le differenze non legate ai dazi, migliorare le normative stesse. Il documento infatti individua tre principali aree di intervento: l'accesso al mercato, ostacoli non tariffari e questioni normative.
Allora, già l'enfasi che mettono i vari organi di informazione, che chiaramente sono interessati e indirizzati al fatto che aumenterebbe il PIL, aumenterebbe
i posti di lavoro,
aumenterebbe i posti di lavoro, sono già notizie false e tendenziose, perché poi andremo a vedere come viene impostato effettivamente, e questo assolutamente una cosa che non so dove diavolo l'hanno letta. Tra l'altro, lo scorso 5 ottobre, adesso, è stato raggiunto un accordo simile fra Stati Uniti d'America, Giappone e altri 10 paesi per la creazione di un trattato di libero scambio, che è proprio molto simile al TTIP e che si chiama Trans-Pacific Partnership, cioè TPP. Che è sempre appunto un trattato di libero scambio che avrebbe lo scopo di facilitare, secondo loro, il commercio internazionale fra 12 paesi attraverso la cancellazione di dazi e tasse su alcuni prodotti oggetto di negoziato. Questo trattato, il TPP, il Trans-Pacific Partnership, coinvolge oltre USA, Giappone, Australia, Brunei, Canada, Cile, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. Però è chiaro che questo è una cosa, questo tipo di trattato è una prova generale, comunque assolutamente parziale, perché questi sono tutti paesi che sono fortemente dipendenti dagli Stati Uniti, sono tutta una serie di vassalli storici, no?
Never knowing the reason why, but whoever. freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Boom, boom, boom.
Allora, abbiamo detto che il documento individua tre principali aree di intervento, no? L'accesso al mercato, ostacoli non tariffari, e che sarebbero i dazi poi, insomma, e le questioni normative. Allora, questa generica definizione così però nasconde tutta una serie di specificità. Per esempio, l'accesso al mercato significa che riguarda i settori di merci, servizi, investimenti e appalti pubblici. Quindi rendetevi conto della dimensione di questa cosa. Quindi si prevede l'eliminazione di tutti i dazi sugli scambi bilaterali di merci. E diciamo che l'eliminazione dei dazi chiaramente penalizza sempre i paesi più deboli, no? Poi questa liberalizzazione riguarda anche i servizi e comprende sostanzialmente tutti i settori. Che vuol dire? Che i servizi riguarda anche i servizi pubblici e riguarda anche gli appalti pubblici, no? Per cui l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a ogni livello amministrativo nazionale, regionale o locale a quello dei servizi pubblici è libero. Quindi aziende europee potranno partecipare a gare d'appalto statunitensi, ma soprattutto
viceversa.
Ecco, no? Allora c'è infine, perché poi dipende dalla forza degli elementi che sono in campo, c'è infine un capitolo sugli investimenti e la loro tutela, che questo è importantissimo. Nel negoziato è previsto l'inserimento di un arbitrato internazionale Stato-imprese. Si tratta di un meccanismo che consente agli investitori di citare in giudizio i governi presso corti arbitrali internazionali. Voi capite che gli investitori, che sono poi le multinazionali, cosa significa? Che possono citare in giudizio i governi se si sentono le multinazionali minacciate nella loro possibilità di investimento, oppure se si sentono danneggiati per qualche presa di posizione dello Stato rispetto ai loro investimenti. Allora, le questioni normative e gli ostacoli non tariffari poi sono quelli che devono essere rimossi, cioè bisogna rimuovere gli inutili ostacoli agli scambi e agli investimenti, compresi tutti quelli che possono dare meccanismi di bastone fra le ruote, in pratica, no? Praticamente non si parla di dazi, sono limiti di altro tipo, non solo di dazi, insomma, sono limiti anche quantitativi, per esempio come i contingentamenti massimi di determinati beni che possono essere importati o le barriere tecniche di standard o di regolamento. Per esempio, negli Stati Uniti è permesso somministrare ai bovini sostanze ormonali. Nell'Unione Europea è vietato, e infatti la carne agli ormoni non ha accesso a causa di una barriera non tariffaria al mercato europeo. Se entra in vigore il TTIP, chiaramente nulla di questo può essere, non ci deve essere nessun ostacolo. Questo vale anche per gli OGM, certo. No? Ecco. Allora, che cosa comporta questo trattato? Allora, a parte il fatto che non siamo neanche in grado di definire veramente come sta andando avanti e cosa sta succedendo, perché appunto è segreto o comunque trapela pochissimo. Però ci sono delle critiche di diverse associazioni, organizzazioni internazionali come ATTAC e una rete di associazioni, compresa Slow Food, di vari paesi europei e statunitensi, che hanno fatto degli studi molto precisi e molto definiti, e oltretutto hanno detto che i benefici che vengono sbandierati dal Center for Economic Policy Research di Londra, che non sono affatto credibili, perché questo centro è finanziato da grandi banche internazionali, quindi ci sono degli interessi particolari, no? Allora, Lori Wallach, che è direttrice di Public Citizen, associazione con sede a New York, cioè praticamente è un'associazione di tutela di cittadini, ha spiegato in 10 punti i possibili rischi del trattato per gli Stati Uniti. Farmaci, cioè non per gli Stati Uniti, perché qui già è sbilanciato, no, per i cittadini degli Stati Uniti, perché per le multinazionali ci sono solo vantaggi, no? Sono comunque farmaci meno affidabili, aumento della dipendenza dal petrolio, perdita di posti di lavoro per la scomparsa delle norme sulla preferenza nazionale in materia di forniture pubbliche, assoggettamento degli Stati a un diritto fatto su misura per le multinazionali e così via. Allora, la stessa operazione, cioè di spiegare i punti dei possibili rischi, è stata fatta per l'Unione Europea da un rappresentante della Confédération Générale du Travail, una confederazione sindacale francese. Allora, il punto principale di entrambe le analisi è comunque che l'armonizzazione delle norme sarebbe fatta al ribasso, cioè a vantaggio non dei consumatori ma delle grandi aziende, cioè delle grandi aziende, delle multinazionali proprio. Tipo, i paesi dell'Unione Europea hanno adottato le normative dell'organizzazione dell'ONU che si occupa di lavoro. Gli Stati Uniti hanno ratificato solo 2 delle 8 norme fondamentali. Quindi c'è un rischio, una minaccia ai diritti fondamentali dei lavoratori. Poi, l'eliminazione delle barriere che frenano i flussi di merci renderà più facile per le imprese scegliere dove localizzare la produzione in funzione dei costi, in particolare di quelli sociali. L'agricoltura europea, frammentata in milioni di piccole aziende, finirebbe per entrare in crisi se non venisse più protetta dai dazi doganali, soprattutto se venisse dato il via libera alle colture OGM. Il trattato avrebbe conseguenze negative anche per le piccole e medie imprese e in generale per le imprese che non sono multinazionali e che con le multinazionali non potrebbero reggere la concorrenza, no? Dopodiché ci sono rischi anche per direttamente per i consumatori, perché i principi su cui sono basate le leggi europee sono diverse da quelle degli Stati Uniti. In Europa vige il principio di precauzione, questo per esempio è importantissimo, in Europa vige il principio di precauzione. L'immissione sul mercato di un prodotto avviene dopo una valutazione dei rischi, mentre negli Stati Uniti si procede al contrario. La valutazione viene fatta in un secondo momento ed è accompagnata dalla garanzia di presa in carico delle conseguenze di eventuali problemi legati alla messa in circolazione del prodotto, cioè possibilità di ricorso collettivo, class action, indennizzazione, eccetera. Quindi dopo che ha fatto male si prende atto eventualmente. Quindi oltre alla questione degli OGM, c'è la questione dei pesticidi, dell'obbligo di etichettatura dei cibi, l'uso del fracking per estrarre il gas, la protezione dei brevetti farmaceutici, no? Ambiti nei quali la normativa europea offre tutele maggiori. Però la clausola più controversa è quella che riguarda l'ISD, ISDS, Investor State Dispute Settlement. Allora, che cos'è questo ISD, ISDS, Investor State Dispute Settlement, praticamente prevede la possibilità per gli investitori di ricorrere a tribunali terzi in caso di violazione da parte dello Stato destinatario dell'investimento estero delle norme di diritto internazionale in materia di investimenti. Ci sono già molti casi a riguardo. Nel 2012 il gruppo Veolia, non so se si legge così, ha fatto causa all'Egitto, al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie Relative agli Investimenti della Banca Mondiale, perché la nuova legge sul lavoro del governo contravveniva agli impegni presi in un accordo firmato per lo smaltimento dei rifiuti. Dopodiché nel 2010 e nel 2011 la Philip Morris ha utilizzato questo meccanismo contro l'Uruguay e l'Australia per le loro campagne antifumo. Poi nel 2009 il gruppo svedese Vattenfall ha citato in giudizio il governo tedesco chiedendo 1,4 miliardi di euro contro la decisione di abbandonare l'energia nucleare. Allora, a questo punto bisogna fare una precisazione, cioè una nota riguardo al TTIP. Tutto quello che vi abbiamo raccontato finora è un discorso, diciamo, tecnico-economico, però il TTIP in effetti è un problema politico, nel senso che il TTIP fa parte di un progetto su scala molto vasta di chiamiamola monopolizzazione della, non solo dell'economia mondiale, ma anche della messa in atto di quel progetto che gli Stati Uniti stanno portando avanti da diverso tempo come stato del capitale, cioè di imperialismo su vasta scala. Allora, già Rosa Luxemburg ci aveva detto che la fase del capitale, la fase imperialista del capitale tende al monopolio, e quindi ci aveva messo in guardia diverso tempo fa, ancora nel 14, se non mi sbaglio, è uscita l'accumulazione del capitale. Però in questo momento storico preciso noi stiamo attraversando un passaggio di trasformazione epocale, cioè è chiaro che essendo in una fase imperialista tutti i paesi sono impostati in maniera un'economia di stampo imperialista, però gli Stati Uniti sono all'attacco, cioè sono quelli che hanno prodotto il modello teorico neoliberista, che l'hanno esportato e che si pongono appunto come stato del capitale. Da una parte questa aggressione è portata avanti attraverso la NATO come esercito di conquista di tutte le situazioni, di tutti i paesi che sono asimmetrici agli interessi degli Stati Uniti. Dall'altra, questo tentativo di monopolizzazione è portato avanti con il TTIP e comunque con tutti questi accordi transnazionali. Perché? Perché da molto tempo, dall'uccisione di John Fitzgerald Kennedy, gli Stati Uniti non hanno più la mediazione politica, sono direttamente, i governi sono filiazione diretta delle multinazionali, e quindi questo non è altro che un attacco a tutto campo che le multinazionali portano agli stati d'azione. Si sta praticamente configurando una borghesia transnazionale, un'iperborghesia o borghesia imperialista, chiamatela come volete, che fa una guerra spietata alle borghesie nazionali e mira alla distruzione degli stati-nazione. Gli stati-nazione dovrebbero essere ridotti a potenze regionali e i governi dovrebbero essere soltanto dei governatorati rispetto ai loro interessi. In questo senso il TTIP è uno strumento, è lo strumento principe per portare a termine questa operazione, perché nel momento in cui dovesse essere firmato un trattato del genere, i governi non avrebbero più potere di legiferare su, di fare le leggi, di decidere dei loro territori, di decidere né del loro stato sociale, semmai lo volessero, né del destino dei cittadini. E i cittadini non avrebbero assolutamente, semmai l'hanno avuto in una democrazia parlamentare che noi abbiamo sempre criticato come strumento del capitalismo, una democrazia monca e strumentale, però non avrebbero neppure nessun tipo di possibilità di avere un referente, perché non avrebbero più come referente neanche i loro governi nazionali. Cioè il referente diventa qualcosa di inafferrabile, lontano, tipo quelle scatole cinesi. Non so se avete visto il film Louise Michel, che in cui le operaie, per andare a ripescare il padrone della fabbrica in cui lavoravano e che le aveva chiuse, che aveva chiuso, fanno una trafila lunghissima di scatole cinesi e non sanno neanche chi c'è a capo della filiera. E comunque, per esempio, quello che è successo in Grecia è esemplare. Cioè quello che hanno deciso i greci, i cittadini e le cittadine della Grecia, non ha assolutamente avuto nessuna possibilità di incidere sulle decisioni dei grossi potentati economici. In questo caso era, si trattava dell'Unione Europea, ma l'Unione Europea non è altro che un sedicesimo di quello che succederebbe se entrasse in vigore il TTIP. Quindi proprio per questo, per parlare di che cos'è il TTIP, per parlare di quello che si può fare, per spiegare che cos'è, per discuterne insieme, saremo a un'iniziativa questo sabato all'Ex 51.
Sì, appunto, l'iniziativa di cui parla Elisabetta per gli 11 anni di compleanno dell'Ex 51, e la giornata appunto specifica di discussione sul TTIP sarà sabato 14 alle 18 con appunto le compagne della coordinamenta che faranno un loro intervento su, insomma, su tutto quello che abbiamo detto, insomma anche altri approfondimenti un po' più tecnici, ma non troppo. Geraldina Colotti e ovviamente i compagni e le compagne dell'Ex 51, che anche loro faranno un intervento di discussione. Questo appunto perché è importante in questo momento non farsi sfuggire tutti, diciamo, i punti da cui veniamo attaccati e riuscire ad avere una visuale a tutto campo di quello che ci troviamo di fronte. I'd cry if you hurt.
give you my lecture because I love you so.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte e ciao a tutti. Sparare sul quartier generale. Gli anni del femminismo sono stati gli anni del desiderio. Il femminismo degli anni 70 era il portato della carica liberatoria che le donne avevano accumulato come saperi, come consapevolezza, come scoperta, come assunzione su di sé della necessità di capire i propri desideri e della possibilità di prendere in carico la capacità di realizzarli. Ma è successo al femminismo quello che è successo al movimento tutto. Il sistema ha fatto balenare l'idea che le lotte categoriali e corporative fossero vincenti, dividendo così il fronte di lotta. Nello specifico femminista ha usato le femministe socialdemocratiche che hanno presentato l'emancipazionismo come la soluzione, la panacea, in contrapposizione alla radicalità del femminismo liberatorio e alla sua netta opposizione alla struttura di questa società. La maggior parte delle donne si sono fatte irretire da queste sirene, alcune erano in buona fede, altre no. La stragrande maggioranza ha scelto la sistemazione personale quando è stata data questa possibilità. Questo in sé non è una colpa, trovare soluzioni economiche anche di vita e perché no, di soddisfazione personale non solo è lecito, ma anzi è auspicabile. Il problema si è presentato ed è diventato grave quando chi ha fatto questa scelta per giustificarla si è prestata a veicolare che questa era la soluzione giusta, demonizzando la radicalità, la violenza, la mancanza di maturità di chi continuava a porsi il problema dell'uscita dalla società patriarcale e usando per fare questo proprio gli strumenti del femminismo per addomesticare il femminismo. La positività del portato femminile, la necessità di avere visibilità, la possibilità di trasformare il maschile, la sorellanza, l'orizzontalità, la condivisione, tacciando chiaramente di insipienza tutte quelle che continuavano a dire che la sorellanza era attraversata dalla classe, che la compartecipazione nelle istituzioni non era altro che la partecipazione alla gestione del potere patriarcale, che la violenza era del dominio e del patriarcato e non di chi si poneva il problema di uscirne. Hanno operato così lo stesso tradimento di quelle e di quelli che si sono laureate e laureati in prima generazione e si sono svendute e svenduti per promozione personale, dimenticando come e perché erano riuscite a ottenere quello che avevano ottenuto e anzi demonizzando quelle pratiche. I gruppi, i collettivi, le singole che avevano una visione diversa c'erano e come, ma il loro isolamento è avvenuto attraverso la stampa mainstream, l'uso del gratuito, la demonizzazione delle posizioni di classe, con l'uso strumentale del portato di femministe storiche che avevano teorizzato posizioni come il rifiuto di ogni ideologia, del pensiero razionale o dell'intera storia perché il risultato della dominazione maschile. Proprio l'uso di queste categorie ha zittito tutte quelle che avrebbero voluto fare chiarezza. L'uscita dal pantano in cui è stato trascinato il movimento femminista ora può essere solo il risultato di un percorso di verità. Il movimento femminista è stato attraversato dalla lotta di classe proprio al suo interno. Il problema non è riconoscere che lotta di genere e di classe sono inscindibili, ma che il problema è interno, è la mancanza di riconoscimento che all'interno del femminismo si è espressa la lotta di classe che ha vinto la borghesia, che ci ha condotte fino a qui e che ci impedisce di uscire dal pantano. L'unica strada che abbiamo per riportare il femminismo alla sua dimensione di percorso di liberazione è sparare sul quartier generale. Poi ognuna sceglierà gli strumenti e le modalità che ritiene più congeniali al suo percorso.
Se non riuscirò a darti il meglio, più volte hai trovato i miei sforzi inutili. Forse non riuscirò a darti il meglio, volte hai trovato i miei gesti ridicoli, come se non bastasse l'aver rinunciato a me stessa, come se non bastasse tutta la forza del mio amore e non ho fatto
bene. Allora, l'ultima parte della nostra trasmissione è dedicata stavolta a noi, cioè a quello che faremo, al nostro percorso verso il 25 novembre. Allora, come coordinamento Femminista e Lesbica abbiamo pubblicato gli atti dell'incontro nazionale separato, i ruoli, le donne, la lotta armata, questioni di genere nella sinistra di classe, che si è svolto in due parti, 14 dicembre del 2013 la prima parte, il 13 aprile del 2014 la seconda parte. È caduto il microfono, scusate, è caduto ignominiosamente. Vabbè, allora presenteremo gli atti di questo incontro mercoledì 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, alla Sapienza al 3 Serrande Occupato, via Regina Elena 336, se non mi sbaglio, dalle 18 in poi. Ci sarà il dibattito sugli atti e sui risultati che abbiamo tirato fuori, e poi ci sarà la cena e poi ci sarà la musica delle femmine. Allora, noi ci siamo poste il problema, quando abbiamo cominciato a parlare di questo argomento, il problema dei ruoli, no? E vi leggiamo un pezzo proprio dell'incipit degli atti che troverete mercoledì 25.
Avevi paura,
la scelta di questo tema non è nata da un interesse occasionale, ma è il frutto di una serie di passaggi attraverso i quali abbiamo indagato i ruoli sessuati e la loro funzionalità in questo sistema sociale. Il patriarcato trova nella sua struttura capitalista una sua connotazione specifica e una sua precisa motivazione d'essere. Partendo dalla nostra esperienza personale e politica e dall'analisi della struttura sociale, ci siamo resi conto, già nella stesura dell'opuscolo informativo sulla violenza maschile sulle donne, che i ruoli sessuati sono fondanti nella manifestazione e messa in atto di forme violente esplicite e non esplicite, di dominio e sopraffazione di un genere sull'altro e anche nella perpetuazione del concetto stesso di genere. E tutto questo è stato tanto più vero quando, nell'analizzare l'interconnessione tra sociale e privato, abbiamo riconosciuto che l'impostazione gerarchica, autoritaria, meritocratica, classista del sociale, la ruralizzazione e la gerarchia tra gli esseri umani e tra mondo occidentale e paesi del terzo mondo ribadiscono e confermano i ruoli sessuati nel privato in un rafforzarsi e definirsi vicendevole con la costruzione di precisi paradigmi adatti allo scopo. Per questo nasciamo nude e nudi, nude anzi, tutto il resto è travestitismo dell'iniziativa di Carnevale. Per questo l'amore romantico uccide sul paradigma dell'amore romantico per il 14 febbraio. Per questo l'8 marzo sulla necessità di rigettare i codici linguistici del potere e di costruire un nostro linguaggio e una nostra prassi. Ma da qui anche la consapevolezza della necessità del recupero della storia e della memoria della trasgressione femminista, di quei tentativi di fuga e di sottrazione mai domati e mai sopiti che l'ideologia dominante tenta di addomesticare con la mistificazione, la falsificazione, la rimozione della nostra storia e della nostra memoria. E proprio in occasione di uno di questi momenti di storia e di memoria falsificata, addomesticata, masticata e rigettata in forma di ricordo oleografico ed innocuo, che abbiamo sentito forte la necessità di questo incontro.
Quando per il 25 aprile abbiamo sentito dire perché le donne che hanno avuto durante la resistenza ruoli di comando non sono riuscite a farsi valere una volta finita, perché le donne hanno dimenticato quello che avevamo ottenuto, non ci siamo fatte irretire in una retorica colpevolizzante, consapevoli che il sociale e la cultura sono il risultato del modello socio-economico e non viceversa, e che non bastano gli atti di buona volontà a cambiare lo stato delle cose, ma ci siamo chieste come si modificano i ruoli sessuati nelle situazioni emergenziali e come questo può esserci utile nel nostro percorso di liberazione. Avremmo potuto indagare il tempo emergenziale della resistenza, ma abbiamo scelto un ambito emergenziale che ci è stato prossimo nel tempo e nello spazio, le cui protagoniste hanno vissuto anni come i nostri o molto vicini. Abbiamo scelto di non relegare ancora una volta un'indagine che dovrebbe essere per noi strumento di presa di coscienza e di consapevolezza a una dimensione storico-impersonale, e di confrontarci e discuterne insieme a compagne che hanno fatto la lotta armata e o percorso quelle esperienze. Ma l'incontro non vuole essere sulla lotta armata e nemmeno sulle donne della lotta armata. Vorremmo indagare in un'ottica femminista il tema della modificazione e o superamento e o riproposizione dei ruoli sessuati all'interno di un ambito come quello della lotta armata, che costituisce un momento di rottura rispetto a situazioni cosiddette di normalità in cui i ruoli sessuati si esprimono. Nelle situazioni di eccezionalità le donne assumono ruoli e responsabilità a tutto campo. Vorremmo affrontare il tema di come questi ruoli si scompongono e si ricompongono, e in particolare quelli sessuati, in una situazione che ha visto le donne protagoniste in una maniera forte, importante e determinante, e di come queste modificazioni sono state lette dalla società e percepite dalle protagoniste stesse, anche in relazione alle modificazioni e rotture con l'esistente portate avanti in quegli stessi anni dal movimento femminista.
Dagli incontri del dicembre 2013 e dell'aprile 2014 in poi, mentre stendevamo gli atti, mentre sbobinavamo i dibattiti che abbiamo fatto proprio con le compagne, mentre rileggevamo i documenti, mentre mettevamo insieme i testi, ci abbiamo riflettuto sopra, abbiamo continuato a rifletterci sopra. E abbiamo tirato delle conclusioni parziali, conclusioni che sono poi alla fine tanti fili da intrecciare e riguardano la normalità, l'immaginario, il sabotaggio, la ritualità e la controritualità, l'egemonia culturale, le pratiche di lotta. E proprio questo noi vorremmo portare, perché i risultati che abbiamo ottenuto riguardano tanti ambiti, riguardano la necessità di spezzare la normalità dell'esistente, di ricostruire immaginari fuori da una società che viene presentata come l'unica società possibile, di creare crepe, fessure, squarci attraverso il sabotaggio di quelle che sono le sbarre visibili e invisibili che patriarcato e neoliberismo ci hanno costruito addosso, di praticare forme di lotta diverse dai rituali in cui ci trascina il potere e dai controrituali, diventati anch'essi rituali, che il potere ci permette facendoci credere che stiamo lottando. L'egemonia culturale del sistema si esprime anche in questo, nel coinvolgerci in lotte che non ci interessano, che non ci appartengono, sono spesso contro di noi, nel dettare tempi, ritmi, cadenze, appuntamenti e farci credere che siano nostri. La legalità patriarcale e neoliberista è violenza. La misura della nostra forza è la capacità di pensare e praticare un modo diverso di lottare e di vivere. Vi aspettiamo il 25, mercoledì 25 novembre al 3 Grande, dalle ore 18 in poi.
Allora, in conclusione ricordiamo tutti gli appuntamenti, che facciamo una carrellata degli appuntamenti che ci sono questa settimana e anche la prossima. E allora, intanto cominciamo con la campagna di finanziamento per Radio Onda Rossa, Namaro sul cuore 04 con Zero Calcare, e al cinema, al nuovo Cinema Palazzo, venerdì 13 novembre alle 21. E poi, appunto, ricordo l'appuntamento con la coordinamenta, dibattito e discussione sul TTIP, e poi cena a seguire, cena sociale di finanziamento dello spazio sociale Ex 51 in via Bacciarini 12, metro Valle Aurelia. E anche se c'è anche un'altra giornata del 51, però va in controtendenza con la radio, quindi ve la andate a vedere se siete in zona, ci venite a trovare.
E sì, che è sempre venerdì,
quindi insomma non la trovate sul Facebook dello spazio sociale Ex 51 se non potete andare, se siete di zona di Roma Nord. E appunto, do gli ultimi per appunto sottoscrivere, per chi non potesse andare il 13 al nuovo Cinema Palazzo per appunto la campagna di finanziamento, e c'è sempre il conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56, 00185 Roma, e quindi tutte le informazioni le trovate su ondarossa.info. e invece, per quanto riguarda noi, coordinamenta.noblogs.org, sul nostro blog trovate tutto il materiale e tutte le nostre puntate, e per scriverci coordinamenta@autistiche.org.
E per chi non potesse venire il 25, per chi volesse gli atti che abbiamo pubblicato prima, o semplicemente per chi volesse dare un'occhiata alla locandina, alla copertina, comunque può scriverci, appunto, come diceva Noemi, a coordinamenta@autistiche.org e chiederci le copie degli atti e noi gliele spediremo. Un saluto a tutte e tutti. Un abbraccio particolare a chi è privata e privato della propria libertà, e ci sentiamo mercoledì prossimo.